Benvenuti a un'altra grande puntata del talk scienzemotore.com, oggi in compagnia di un grande ospite, Mario Vella. Ciao Mario, benvenuto.
Ciao Giacomo.
Grazie. Mario è un preparatore fisico professionista, è un osteopata ed è uno specialista dell'allenamento con elettrostimolazione. Sono veramente molto curioso di parlare con te di questo argomento, che è un argomento molto attuale. Sono in tanti oggi a scrivere, a descrivere quelle che sono le reazioni dell'elettrostimolazione. Come al solito lo facciamo condividendo un'ottima tazza di tè e partendo dalla prima domanda: come inizia tutto il percorso?
È un po' lunghina come storia, anche se non sono diciamo un veterano a livello di anagrafico, però diciamo che La mia storia inizia intorno ai 15-16 anni, dove ho cominciato a vivere lo sport in maniera intensa. Vengo a un background come ex atleta professionista di rugby e sono nato nella culla del rugby italiano, quindi per chi lo conosce, Rovigo è la culla del rugby italiano, e in quel periodo ho sviluppato la consapevolezza e la necessità di cercare gli strumenti per migliorare la mia performance sia atletica, fisica e tecnica, andandola a cercare fuori da quello che era il giardino dove veniva coltivato il rugby. Quindi mi avvicinai ai campi di atletica cercando una figura che potesse migliorare le qualità, perché avevo un desiderio, arrivare a un certo livello. E cominciai a frequentare in maniera assidua queste attività, quindi la preparazione fisica, l'essenza della preparazione fisica, che è quella che si fa sui campi di atletica, ad allenarmi, a lavorare duro, fino ad un'età matura in cui dopo il liceo decisi di iscrivermi ad un percorso di ingegneria informatica che andava totalmente, ma lì la consapevolezza non c'era, che era totalmente lontano da quello che era veramente il mio DNA. Durante questo percorso, durante questo passaggio universitario, proprio poco prima della tesi, mi resi conto che probabilmente la mia vita non era, la visione non era quella di trascorrerla dietro un computer o a riassemblare componenti o a sviluppare tecnologia informatica, anche se ne avevo passione. Mi guardai intorno e vidi che nel mio percorso, guardando indietro, avevo fatto tantissima strada in ambito di preparazione. Oltretutto avevo fatto un sacco di corsi di formazione, ero ben integrato, avevo già lavorato con diversi atleti. Fu lì che decisi di mollare il percorso di ingegneria informatica, non ti dico in famiglia, fu una tragedia, e mi iscrissi a scienze motorie, quindi iniziai il percorso di scienze motorie, e subito dopo scienze motorie, non avevo ancora finito l'attività professionistica, iniziai il percorso di studi in osteopatia. E dopo 6 anni ultimato, ora sono iscritto a ROI, e questo è stato il mio background, diciamo la mia partenza. In tutto questo diciamo tragitto, in questo viaggio, sono successe tantissime cose, ho avuto la fortuna di assorbire da tantissime figure importanti che mi hanno dato chiavi di lettura fondamentali per questo lavoro, e che tuttora ringrazio, e sono arrivato ad oggi, dove ho lavoro in un ambito totalmente innovativo, ho una visione particolare di cui abbiamo chiacchierato anche prima, della preparazione fisica, della performance, della salute e del benessere a 360 gradi dell'individuo.
Ovviamente mi dai tanti spunti di riflessione. Primo, osservando il tuo percorso, che il coraggio, inteso sempre come la paura vinta di mollare qualcosa che non è proprio nelle tue corde, riconoscerlo a un punto quasi finale, il percorso di laurea che avevi intrapreso precedentemente, poi genera dei risultati straordinari, quelli che poi mi stai raccontando essere avvenuti successivamente. Non in molti fanno questa scelta, perché una volta che ho portato a termine un percorso di studio, comunque sia che sono già lanciato, è quello che devo finire. E io trovo tante persone che mi dicono: sai, ho fatto questa una vita e quindi ormai continuo. Ma avere il coraggio di dire: no, aspetta, non vibro positivamente in quella direzione lì, preferisco fare quello che mi fa appassionare, quello che mi dà carica, energia quotidianamente, è da pochi. E posso solo immaginare, come hai accennato, la reazione in famiglia, che è sicuramente la prima, ma anche poi il concetto di reinventarsi, ripartire dopo aver fatto un percorso di questo tipo. Ci stai raccontando che poi tutto è andato per il verso giusto.
Sì, è andato tutto per il verso giusto, o almeno sembra stia andando per il verso giusto, perché sai, visto il passato, riguardando, sono in questa età dove continui comunque a sbirciare nello specchietto e guardi quello che hai fatto, ti rendi conto che ha un effetto boomerang questa vita, no? Perché anche il trascorso di ingegneria informatica, io lavoro in alta tecnologia di performance oggi, quindi sono tutte conoscenze e competenze che si stanno reintegrando e stanno tornando marginalmente, ma vedi, c'è un fil rouge che ci dice che nulla succede a caso, io ne sono pienamente convinto, e ad oggi mi occupo proprio di tecnologia applicata al benessere, al fitness, alla performance fisica e alla persona. Siamo in un momento, credo, come ti ho accennato prima, siamo in un momento evolutivo, si parla di industria 4.0, si parla di tecnologia ovunque, la tecnologia che ci cambia la vita, ma penso sia fondamentale in questo momento di passaggio innanzitutto non essere ciechi di fronte a questa evoluzione, perché tanti rimangono legati in maniera radicata al passato e all'analogico, ma il passaggio tecnologico digitale è fondamentale nel fitness, nel wellness, nel medico, in qualsiasi ambiente. E penso che sia fondamentale rendersi conto come sempre di più riempirà la nostra vita e la cambierà, senza dimenticarci però qual è il focus fondamentale. Se parliamo di un umanesimo tecnologico, tutto quadra, nel senso che la tecnologia a supporto dell'utilità per un miglioramento delle condizioni di vita, della qualità della vita umana, sì, e bisogna stare molto attenti a questo, perché lo vedono le nuove generazioni, c'è un po' di confusione. Secondo me il paletto e la leva fondamentale che tracceranno la linea di demarcazione fra la tecnologia, quella fondamentale e migliorativa per la nostra vita, e quella invece, il junk tecnologia, penso sia un passaggio fondamentale per l'evoluzione di questa strada.
Dobbiamo comprenderla, perché come detto c'è ancora uno scenario dove si possono confondere le cose, no? Invece c'è una traiettoria evolutiva di progresso e una che lascia il tempo che trova. Quindi siamo qua per parlare anche di questo. Io sono curioso del tuo passaggio nello sport professionistico, perché tu hai operato anche in questo senso in maniera appropriata per poterne parlare, e di quello che stai facendo oggi. Quindi a livello sportivo, come preparatore fisico professionista, quali sportivi hai seguito e qual è la tua idea in merito alla preparazione fisica professionistica di oggi, attuale, moderna?
Allora, parlando in termini di parametri di allenamento e facendo parallelismo con l'attività lavorativa, io sono sempre stato dell'opinione che i volumi di lavoro non sono fondamentali per la buona riuscita di un obiettivo, e anche nel lavoro non mi sono mai occupato di grandi volumi, di grandi numeri di persone, ma mi sono concentrato su piccoli, cercando di ritrovare la massima qualità possibile. Ecco perché ho avuto sempre fortuna, perché io sono una persona molto fortunata e mi ritengo fortunata, faccio quello che mi piace tutte le mattine, seguo le mie passioni, e tante persone non possono, e sono riuscito ad emergere nelle mie passioni. E ho seguito diversi atleti, ma la fortuna più grande è stata a monte, che ho avuto l'occasione di vivere il professionismo, o lo pseudo professionismo, perché il rugby in Italia non è considerato uno sport professionistico, però ho vissuto un'esperienza nei club, negli anni d'oro del rugby italiano, prima delle grandi difficoltà economiche, e questo mi ha dato uno slancio e delle nozioni, ed è un bagaglio di vissuto che mi ha permesso di tenerlo sempre in tasca e utilizzarlo anche nella vita, perché lo sport è vita, lo sport è una scuola di vita. Per me il rugby è stato tanto, mi ha insegnato a vivere in un gruppo, in una squadra. Tu con il basket, penso,
assolutamente,
anche se la rosa probabilmente è più ridotta, sì, però il tema è quello,
sì, sì.
E mi ha permesso di capire la posizione all'interno di un gruppo, come lavorare con un gruppo, come condividere momenti positivi, momenti negativi, e soprattutto come trovare la forza per vivere, per emergere in situazioni con la forza della squadra. Oltre al fatto che, vissuto in maniera professionistica, per come l'ho vissuto io, fare 8 ore al giorno, dedicarsi a quello, con una pianificazione importante, con figure internazionali di altissimo livello che lavoravano nel club dove giocavi o nei club dove giocavi, e avere la possibilità di fare esperienze internazionali con le nazionali in giro per il mondo è un qualcosa che ti apre la visione. Tutto questo è stato intersecato con l'esperienza vissuta in parallelo, quindi con la preparazione fisica. Nel frattempo, in questi anni, ho seguito diverse discipline perché mi piace cercare stimoli nuovi, mi piace sfidarmi e provare altre situazioni. Ho lavorato con sport di combattimento, pugilato, karate, piloti di enduro, piloti di superbike, ho lavorato con tantissimi sport. Il rugby per me è un approccio facile perché comunque l'ho vissuto preparato, l'ho vissuto da preparatore fisico, e bene o male non lo elenco neanche perché è quello che faccio praticamente da sempre. E ora mi sto concentrando un po' su sport di nicchia e sport d'élite, dove molto spesso, in maniera scettica ma erronea, pensiamo non ci sia un lavoro importante fisico dietro. Uno di questi esempi è il tiro a segno. Lorenzo Bacci è l'unico atleta attualmente su Firenze che ha guadagnato una carta olimpica per Tokyo, e dietro l'attività fatta con Lorenzo ci sono 3 anni di lavoro incredibile. La prima volta che è venuto nel mio studio, che mi ha chiesto un supporto se potevo aiutarlo a raggiungere l'obiettivo olimpico, mentre gli altri erano a Rio, quindi 3 anni fa, io avevo analizzato un po' il modello prestativo del tiro a segno e avevo già capito che dietro c'era qualcosa di forte e di intenso e del lavoro duro, però non avrei mai pensato, nel percorso di crescita di questi 3 anni, che ci sarebbe stato da lavorare così tanto con il Cesello a livello fisico. Il tiro a segno è uno sport veramente importante, dove si uniscono le capacità di concentrazione nel momento con le qualità fisiche, dove è importante tener conto della sezione muscolare perché mi aumenta le vibrazioni durante il tiro, dove è importante sapere che un tiratore in una finale olimpica può arrivare anche a 187 battiti al minuto stando fermo lì. E quindi ci sono dei parametri metabolici, meccanici e fisici che ti ho elencato che aprono un mondo dietro. Con Lorenzo si è unita però la mia più grande sfida, che è appunto l'elettrostimolazione integrale attiva. Mm-hmm. Con lui è iniziato il primo percorso su un atleta di assoluto livello di preparazione fisica, penso al mondo, fatto solo ed esclusivamente con questo metodo, di allenamento. Non è stato facile, perché inizialmente è stato un approccio anche per lui non convenzionale, però la fiducia cieca che ripone un atleta poi nel preparatore, nella persona che lo segue a livello fisico, fa superare questa accettazione. Lorenzo in un anno si è trasformato, nel senso che il primo anno è passato da 100 e passa chili a 74. Quindi un atleta totalmente trasformato, ma sia in quantità che in qualità, e ha migliorato sensibilmente tutte le sue prestazioni. Stiamo parlando però di una persona con una disponibilità individuale già mirata e proiettata all'alto livello.
Quindi parli di, cioè, come personalità, di tempo,
come
persona, economica?
Come testa, okay. Come testa. L'eccellenza dell'atleta è l'atleta che ha una visione chiara.
Ok.
E vuole perseguire quell'obiettivo.
In quanto tempo ha fatto questo cambiamento?
Allora, il salto più grande l'ha fatto nei primi 9 mesi. Nei primi 9 mesi trasformato, ho dovuto cambiare. Loro fanno un lavoro di sartoria per le divise che gli mantengono, che utilizzano in gara, quindi ha dovuto stravolgere tutto, cambiare totalmente le divise, ha dovuto rifare ex novo tutto per rientrare nel nuovo habitus. Molte volte quando cambi un habitus in un tempo così veloce hai anche poi tutto un adattamento psicomotorio importante. Ha avuto un po' di difficoltà, ma lì sono intervenuto in terapia manuale, l'osteopatia mi ha aiutato tanto nel ritrovare l'equilibrio del posizionamento in gara. Mm-hmm. Ma è stato veramente marginale, e poi diciamo che la sua capacità, il suo talento l'ha riadattato e ha ritrovato una nuova forma, un nuovo modo di esprimersi.
Le sessioni di allenamento con l'elettrostimolazione quanto durano e perché sono impostati in questo modo?
Allora, le sessioni di elettrostimolazione mediamente durano intorno ai 20 minuti, ma oltre ad essere uno slogan che ha un bel appeal commerciale, ha un significato importante perché la maggior parte degli studi scientifici fatti sono numerosi, sono centinaia, nonostante tanti scettici tutt'oggi mi chiedano dove sono gli studi, basta aprire un po' di portali e si trova una marea di roba. È uno standard medio accettato dalla maggior parte dei soggetti che si avvicinano a questo metodo, avendo un grosso impatto a livello neuromuscolare dell'elettrostimolazione integrale, perché mi coinvolge più di 300 muscoli contemporaneamente. Mm-hmm. Sappiamo che con un allenamento classico ben fatto, anche intenso, possiamo coinvolgere 50, 60, 70 muscoli contemporaneamente. Qui stiamo parlando di circa 300-320 muscoli contemporaneamente che lavorano in maniera intensa, con un richiamo alla qualità di fibra nobile elevato, quindi su certe frequenze di lavoro le unità motorie di fibra bianca sono quelle che vengono stimolate maggiormente, e quindi la sopportazione del soggetto medio è di standard intorno ai 20 minuti, dopodiché perdiamo una qualità centrale importante che non ci permette di mantenere l'efficacia dell'allenamento. Ecco perché di media le sedute sono 20
minuti. Qual è l'intensità che viene utilizzata?
Questa è una bella domanda, perché e questa è una delle mie fissazioni da quando faccio il preparatore fisico. Abbiamo due tipi di intensità. Una è l'intensità erogata dai device, che sono standard internazionali. Non è che quello di Pinco funzioni meglio di quello di Pallino. Ci sono degli standard internazionali di erogazione e l'intensità la modulo dal device. Quella è un'intensità esterna che io chiamo diretta. Abbiamo un'intensità, quella indiretta, che è quella percepita dal soggetto, che varia da persona a persona. Ecco perché è fondamentale il dosaggio e la calibrazione del metodo allenante. Sostanzialmente ad oggi si lavora su scale propriocettive, su scale di Borg, quindi su una scala da 0 a 10 un neofita lavora di solito su un'intensità percepita del 5. Per la maggior parte dei percorsi allenanti di alto livello si lavora su un 7-8, ma anche qui, senza che ti faccio un discorso scientifico complesso, è veramente delicato, perché noi ad oggi con l'allenamento convenzionale sappiamo tutto di carichi esterni, li controlliamo, li verifichiamo, li monitoriamo, però il carico interno in realtà non abbiamo una valutazione oggettiva che ci permetta di modularlo, e il carico interno è quello che ci fa poi la differenza sulla riuscita o no di un percorso. Qui entrano in ballo tantissime altre variabili, perché su un sistema dove il grande impatto è a livello neuromuscolare bisogna sempre tenere in considerazione come sta il soggetto quel giorno, a che livello è del suo percorso, ha superato un adattamento neuromuscolare alla prima fase, alla seconda fase, alla terza fase, che carico interno suo stressorio ha in fase competitiva o nella vita in generale, perché alleniamo anche persone comuni. Certo. Quindi diventa fondamentale, quindi è questa la grande potenza di questo metodo, che ci costringe assolutamente a far rientrare il soggetto in sé. Vengo da 20 anni lavorato in grandi palestre, in grandi centri fitness, dove, lo sai meglio di me, abbiamo un'utenza media costante che in Europa non supera il 6%, quindi al mercato globale del fitness chi ha la continuità è un 6% della popolazione, forse i paesi del nord sa qualcosa di più, e quindi è un mercato estremamente specializzato che continua a dare servizi e a riempire una nicchia piccolissima di persone, ma c'è un buon 90%, facciamo un 85% per starci dentro, di persone che vorrebbe fare qualcosa, vorrebbe allenarsi, vorrebbe fisicamente, ne sente la necessità, ma si sente lontana da quel mondo lì, e in quel mondo lì continuiamo a mantenere quei pochi che arrivano continuando ad aggiungere pezzi, no? Il tapirulan che ha il monitor, che ha il touchscreen, che ti fa leggere le mail, che ti fa ascoltare la musica, fra poco ti mettono il microonde, ti aliena completamente. Quindi anziché sistemi che ti riportano nella tua dimensione, sono sistemi alienanti. Quindi uno dice vado ad allenarmi in palestra, vado una mezz'oretta, non mi voglio stressare, la mattina in ufficio legge la nuova tassa che il governo ha fatto, va in palestra per non pensarci, bam, apre il web del macchinario, il governo ha presentato le nuove tasse, ritorna in una situazione stressoria da cui voleva scappare e in realtà se la ritrova addosso. È un modo simpatico per farti capire come un sistema di allenamento tipo l'elettrostimolazione integrale attiva ti permette in maniera intensa di lavorare in brevissimo tempo coinvolgendo la maggior parte dei volumi muscolari, non avere nessun impatto a livello articolare, perché nel mio metodo tanti li usano, per come lavoro io non si usano sovraccarichi. Lorenzo non ha mai usato sovraccarico, per esempio, ma è un livello d'elite. E soprattutto permette alla persona di rientrare e vivere all'interno del proprio corpo, perché se per 20 minuti non ti concentri su quello che stai facendo, soccombi a livello fisico e a livello di percepito a quello che il device ti sta dicendo.
Immaginavo che il livello di percezione è molto intenso e devi essere lì presente, attento.
Elevatissimo, è per quello che... poi ti racconto un po' come è stato il percorso. Ad oggi siamo arrivati in centri dove la persona è dedicata al cliente e si allenano al massimo due persone contemporaneamente, proprio perché la figura dell'operatore in questo umanesimo tecnologico a cui ambisco e di cui ti parlo è fondamentale. L'operatore rimarrà sempre fondamentale per me. Più la tecnologia si alza e quella evolve a una velocità della luce, più c'è la necessità di alzare le qualità dell'operatore che la maneggia. È un'arma terapeutica. Io l'elettrostimolazione integrale attiva la definisco un'arma terapeutica, e come tutte le armi va messa nelle mani di persone competenti che se ne assumono la responsabilità dell'uso, perché è molto molto delicata. Quindi il device non è l'attore principale dell'allenamento, è l'operatore e rimarrà sempre l'operatore, al contrario di quello che tanti commerciali cercano di far comprendere.
Quindi come fai la formazione su questo?
Allora, faccio un passo indietro così ti racconto cosa è successo. Io più o meno nel 2013 ho abbandonato definitivamente la carriera professionistica e mi sono dedicato all'amore che avevo da un sacco di anni, Firenze. Quindi mi trasferii in questa città da intorno al 2011 cominciai pian pianino ad assaggiarla. E lì mi sono dedicato 100% a quella che era la mia visione, la mia idea. Contestualmente arrivò proprio l'elettrostimolazione integrale attiva. Mi allenavo e giocavo a rugby ancora a livello amatoriale, quindi quando non sei più come l'orologio svizzero allenato e preciso, la struttura comincia a crollare. Arrivai a un momento in cui qualsiasi lavoro di sollevamento in palestra e i carichi che muoviamo noi sono importanti, mi comprometteva totalmente la vita sociale. Quindi ho donato parecchi organi a questo sport, una spalla ricostruita totalmente a livello chirurgico, diverse ernie, dischi esplosi, cervicali, lombari, insomma io non camminavo una settimana ogni volta che mi mettevo sotto un castello per fare un po' di squat. Un collega che lavorava in Germania, siamo 2013 qui, sì, mi disse: vieni a provare questo sistema, la gente sta diventando scema per questa roba, vieni a provarlo e vediamo se ti può essere d'aiuto. Io in maniera molto scettica, perché conoscevo l'elettrostimolazione, quella settoriale selettiva, i famosi Compex.
Sì, sì.
Si usava come rieducazione sui campi d'atletica, però le potenzialità si conoscevano già. Mi disse: vieni, guarda, non ha niente a che fare con l'elettrostimolazione, vieni. Andai in questo studio, mi mise questa tuta, cominciò a allenarmi. Io col mio spirito competitivo gli dissi: alza, intensifica, eccetera. Devastato da questo allenamento nel mentre, tornai a casa, tempo un paio di giorni, non mi muovevo, ma non per problematiche osteoarticolari, ma a livello muscolare ero ricoperto di DOMS. Non apro le parentesi sui DOMS. Quindi immediatamente capii la potenzialità di questo sistema su una qualsiasi persona, l'efficacia di questo sistema, ma l'estremo pericolo, l'estremo rischio, la necessità di avere un sistema formativo dietro che ne permettesse il dosaggio. Arrivai in Italia, comprai immediatamente il primo device, tutti i miei clienti entusiasti, nel giro di 2 mesi penso che l'80% delle persone che seguivo in personal training si convertivano a fare solo quello, perché il livello di endorfine, l'intensità dell'allenamento, la compattezza e l'allenamento ridotto li attraeva. E quindi fu uno sviluppo in parallelo fra quello che era il mio lavoro, quindi la fonte del mio reddito, e quella che era l'idea. Come ti ho detto prima, io penso che la differenza fra una moda che inizia e finisce, e quindi le tue domande inizialmente oggi, una moda che inizia e finisce dipende solo dal livello di diffusione culturale, di supporto che ha dietro. Quindi, primo, per preservare la salute dei clienti, e secondo, per creare una cultura, io dissi, qui c'è bisogno di un sistema educativo per le persone. Questo è veramente un'arma terapeutica. Insegniamo alla gente a utilizzarle con sicurezza e con metodo. Creai, feci riconoscere tramite un ente di promozione sportiva l'elettrostimolazione integrale attiva fra le discipline riconosciute dal CONI, e iniziai con un EPS, con un ente di promozione sportiva, a fare i primi corsi, era il 2014. Tutti pieni, fu un successone, tant'è che dopo un anno e mezzo fui costretto, felicemente costretto, a creare la prima accademia di formazione, l'MS Training Academy. Perché nella mia visione era, se io voglio sviluppare un modello importante per questo ambito, prima di tutto devo creare un sistema educativo dietro. Senza sistema educativo, visto che l'operatore è fondamentale in quello che avevo capito, senza questo io non posso far altro. Quindi andò avanti questo percorso coinvolgendo un sacco di professionisti. Avevo l'idea di creare una figura di un operatore che potesse lavorare e performare a 360 gradi sul paziente. Non solo il tecnico e il come si esegue l'allenamento, come va modulato, come va programmato, come va gestito, ma anche un supporto comunicativo, un supporto di marketing per chi ha un centro, per chi ha un semplice personal trainer, per chi è un libero professionista. Un supporto in fisiologia ed anatomia per dare le basi, ecco che si compose, assieme anche alla nutrizione, si compose un percorso didattico veramente di spessore che diventò l'MS Training Academy, che oggi è l'unica scuola in Italia, ma penso in Europa, totalmente dedicata all'elettrostimolazione integrale attiva, che utilizza tutto l'utile che genera per ricerca e sviluppo. Ecco il link di collaborazione con l'Università d'Italia, con i CRIAMS di Voghera, con l'Università di Pavia, e il professor Giuseppe D'Antona, e l'organizzazione di congressi come il congresso internazionale del 9 di novembre, che per la seconda volta sarà in Italia, dove sono riuscito a convogliare tutte le più autorevoli voci della ricerca scientifica mondiale in una giornata che per gli operatori diventa fondamentale. Assieme al sistema educativo, che funziona benissimo perché attualmente siamo a diverse centinaia di persone formate e certificate con certificazione QF europea, assieme a questo è partito poi il mio progetto di qualcosa dovevo vivere, che era l'idea iniziale. Quindi nel 2015 comincio con il mio primo centro di elettrostimolazione integrale attiva, dove poi arrivò Lorenzo. Nel frattempo, ecco che sovrappongo le storie perché è lunga, e iniziai a sviluppare il primo modello che potesse essere fruibile da quell'85% delle persone che vogliono fare qualcosa ma non hanno la soluzione. Questa è stata la mia missione ormai 7 anni a questa parte. Col 6% di nicchia siamo capaci tutti a lavorare, bene o male. Ho una palestra, continuo a specializzare lì, gli metto il microonde, gli metto questo, gli metto quell'altro, andiamo a prendere quelli che invece hanno gravi problemi. L'OMS ci dice che l'inattività è una delle cause di morte più frequenti nella vita di una persona, perché porta problemi secondari. Andiamo a prendere questi, che vorrebbero fare qualcosa, ma in palestra non ci vogliono andare, perché non lo sentono nel loro ambiente. Oppure sono già rimasti delusi da un abbonamento, hanno abbandonato, il livello di abbandono è altissimo.
Turnover altissimo, assolutamente.
Creiamo un modello, quindi carta alla mano e foglio, mi sono messo da operatore di fitness a utilizzatore. Cosa non mi farebbe andare dal mio trainer o nel mio centro, e cosa potrebbe essere un incentivo per togliere tutti i deterrenti. Ed è uscito questo modello che è Dammi 20 minuti. Bodytech Dammi 20 minuti, partì con un pilotage importante perché testammo tutte queste cose, fino ad arrivare al primo modello replicabile su strada. Messo su strada, cominciarono una valanga di richieste di apertura e ci ha portato a quello che siamo oggi, che è una catena importante con una trentina di centri aperti, tra l'altro in poco più di 12 mesi, e a riorganizzare tutta la mia vita lavorativa. Insomma,
una bellissima storia.
Sì, è corsa veloce.
E che continua a correre.
Sì,
e la cosa che ti chiede è qual è lo spazio... cioè chi ci sta ascoltando, mettiamo che c'è qualcuno che è interessato a un approccio di questo tipo professionalmente parlando, qual è lo spazio richiesto per aprire un centro di questo tipo?
Ma i microstudi non ho inventato niente io, non si inventa niente, perché viaggiando all'estero e guardando come muove il mondo, perché questa è una tendenza che, una delle poche tendenze di fitness penso degli ultimi 20 anni, che dal vecchio mondo sta andando a invadere gli Stati Uniti, parte dalla Germania, e quindi il micro studio di elettrostimolazione sono spazi che vanno benissimo fra i 70 e i 90 metri quadri. E il grande impatto su strada è ciò che ti permette poi di risparmiare a livello di visibilità, perché sei visibile, certo. E diventano degli shop di fitness dove la gente consuma e va via.
Il principio di Kaizen è andare a prendere qualcosa che funziona e migliorarlo. Questo è quello che mi stai raccontando oggi. Ho preso qualcosa che in giro ho visto e suggerito a tutti quelli che vogliono fare belle cose, perché sicuramente qualcuno che sta facendo o ha una tendenza a fare qualcosa che su cui ci stiamo applicando c'è, e migliorarlo è un lavorone, perché quello che stai facendo è sicuramente un lavorone, soprattutto schematizzarlo e renderlo fruibile all'operatore che decide di investirci. Indicativamente l'investimento qual è per aprire una cosa del genere?
Per aprire un centro della mia catena c'è un ventaglio enorme, perché
da la forbice
noi abbiamo uno standard operativo ben chiaro. Mm-hmm. Noi non si supera mai un investimento di 40.000 euro per aprire un centro con device e gente formata dentro, ma la differenza non è tanto il costo di accesso, è legata al fatto che nella mia visione il nostro gruppo lavora sull'eccellenza dell'operatore. Noi dobbiamo, tutti i ragazzi che lavorano nei centri Dammi 20 minuti hanno un obiettivo, che è migliorare la qualità della vita delle persone, partendo da un punto di anamnesi fondamentale, capendo qual è la vera esigenza di quelle persone e creando il percorso, secondo degli standard che ho calibrato, che lo portino all'obiettivo. Perché noi siamo contenti se il cliente fidelizza. Non ci interessa avere 3.000 clienti che girano in un centro perché te ne rimangono 50. Noi viviamo sulla credibilità del metodo, perché se abbiamo creato un sistema di formazione per tutta Italia, perché l'Academy è aperta a tutti, è venuta gente dalla Grecia a formarsi, quindi è una scuola non brandizzata, totalmente indipendente, che dà le basi culturali a tutti gli operatori, perché se tutti lavoriamo bene, tutti possiamo dare un servizio di qualità, poi chi è più bravo se la gioca, naturalmente. Però se abbiamo creato una visione su un sistema educativo importante dell'operatore, è fondamentale che la gente la guidiamo a un obiettivo. Se no ci riconfondiamo col mercato globale, dove fai l'abbonamento, sei lì e o ti prendi una figura che ti segua con un plus verso un obiettivo e forse ci arrivi, ma io in 20 anni che ho lavorato nella palestra, quante volte mi è capitato di vedere la persona per 10 anni esattamente identica come era 10 anni prima, ma non solo nell'aspetto fisico, mm-hmm, anche nell'aspetto di approccio personale, quindi dobbiamo creare un'evoluzione all'interno di questi centri.
Quante persone numericamente possono girare all'interno di un centro?
Clientela.
Quali sono le indicazioni? Sì, clientela.
Nei nostri standard di media un centro è saturo a 150 clienti, quindi stiamo parlando veramente di microspazi.
Con quanti operatori? Uno solo dentro?
Dipende dall'esigenza di chi lo apre, dipende anche dal rapporto di collaborazione che ha l'operatore. Solitamente comunque ti dico che sono centri che sono aperti di media dalle 7 alle 21 e sabato fanno mezza giornata, poi dipende sempre dalle scelte, ogni affiliato ha le proprie esigenze, quindi le decide. Noi quello che facciamo è dare supporto, formazione continua, monitorizzazione, e controllo di come stanno andando le cose. Ecco perché tutto deve essere fatto secondo un metodo, secondo un modello. Se hai un modello in testa ed è chiaro, i risultati vengono.
Sembra veramente fatto bene, e questo, sai, vedo tanti franchising che si presentano sul mercato, pochi quelli veramente ben costruiti, che hanno una fee molto accessibile, poi oltretutto, perché mi stai parlando di una cifra che, se un professionista crede in quello che va a fare, è sostenibile.
Ma sai, se rimane, quando tu crei un progetto con una visione e una missione, e la missione è coinvolgere la maggior parte delle persone, e la visione è cambiargli la vita, e l'accessibilità di sviluppo del progetto deve essere per tutti. Quindi anche il costo delle sedute medie deve essere accessibile a tutti, anche il costo di apertura, perché la diffusione capillare sul territorio permette di raggruppare più persone possibile. 150 persone vuol dire allenare un quartiere. Mai una persona farà, almeno i primi 4 anni fa venivano da Siena ad allenarsi da me per fare 20 minuti, ma con la diffusione del mercato e sta crescendo in maniera verticale dal 2018, nessuno prenderà la macchina per fare un'ora di strada per allenarsi 20 minuti. Quindi è fondamentale dare gli strumenti a chi vuole aprirli, per aprirli in velocità, ma rientrare anche velocemente dell'investimento. E, è tutto calibrato, sono passate notti importanti fra creazione di manuali operativi, fra creazione del metodo, il lavoro sul brand, ho la fortuna poi di avere dei partner che sono validissimi sia nello sviluppo che nella parte di design e di architettura interna. Abbiamo un architetto giapponese che per cultura non lascia nulla a caso all'interno dei nostri centri, sono tutti minimal, però nulla è lasciato a caso, dalla piantina al fiore ha tutto un significato nel Feng Shui,
giustamente.
Quindi è veramente un progetto che mi sta dando grande soddisfazione. Non è facile in Italia, esattamente come dici tu, perché trovi catene di franchising di tutti i tipi, ma semplicemente perché non veniamo da una cultura del franchising. La possibilità delle grandi catene in Italia di emergere come catene è da pochissimi anni. Non abbiamo un background statunitense dove è la legge.
Sì.
Mettiti con la grande squadra perché tutto funziona meglio, no? Siamo nel paese dei particolarismi, grazie a avermelo detto io lo faccio meglio, apro domani però aggiungo il phone perché qui 3 clienti su 150 vogliono il phone. Come è difficile anche fare impresa in generale. Fare impresa è difficile in Italia, figurati in un ambito di fitness dove quando parli con le persone gli parli di KPI e di indici economici cominciano a tremare perché loro vogliono sapere come allenare sulla pedana, ma in realtà hanno un'attività, è bello l'allenamento, sì, è bellissimo, però hai un centro di profitto.
Devi conoscere, devi sapere.
Facciamo un grande lavoro sul cercare di creare una mentalità imprenditoriale anche al piccolo imprenditore che apre un centro, che poi diventa 2, 3, 4.
Sai, il ruolo di uno Stato dovrebbe essere promozione, protezione e proiezione. Promozione, protezione e proiezione. Questi sono i ruoli che lo Stato dovrebbe avere. Nell'ambito del fitness dovrebbe esserci la prevenzione. Ok? Sono un sacco di P. Mancando queste, tu fai fatica il doppio. Perché uno, non è stata educata la popolazione a prevenire e quindi entrare in contatto con te che gli stai offrendo un sistema di allenamento valido, oltretutto estremamente coinciso, al quale possono accedere, come hai detto tu, nel loro quartiere, senza dover fare, perché si sta capillarizzando e quindi puoi trovarli ovunque in studi piccoli che sono vicino a casa. Dall'altra parte, la sensibilizzazione verso i professionisti, in questo caso chi viene dalle scienze motorie, ma non solo, immagino, però tutti quelli che hanno un background ovviamente tecnico per la salute delle persone possono accedere a un format di questo tipo, che dovrebbero aver abbinato all'aspetto scientifico anche l'aspetto imprenditoriale, perché il tuo lavoro statisticamente non può iniziare e finire sulla parte scientifica, ma proprio perché non è così. Oggi invece ci aspettiamo, siamo ancora collegati a una mentalità che arriva da inizio Novecento, dove erano 33.000 i medici in Italia, no? Tutta Italia, quindi non avevi minimamente bisogno di presentarti sul mercato perché era estremamente già ricco di richiesta, perché tutti dovevano andare dal medico, che erano pochissime persone. Poi sono state le specializzazioni, le sottospecializzazioni. Oggi fortunatamente sono specialisti dell'ambito sportivo, dell'ambito del benessere nel nostro paese, perché questo va circoscritto, non essendoci quella parte che lo Stato dovrebbe sulla quale dovrebbe interferire, dovrebbe stimolare, siamo noi stessi a dover divulgare, diffondere questo messaggio. Quindi capisco la doppia fatica che devi fare nel creare una cultura nei confronti del cliente e una cultura nei confronti del professionista che deve aggiornarsi su quelli che sono i criteri imprenditoriali. Questo è fondamentale, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Io credo che i tempi stiano cambiando, anche chi ci sta ascoltando comincia a essere interessato a una cosa del genere. E infatti tu me lo stai confermando con i numeri, no?
Sì,
quindi
certo.
Ci sta crescendo verticalmente.
Verticale.
Gli americani hanno capito benissimo, perché è da lì che arriva la matrice del franchising, ok? Che poi andrebbe declinato in mille aspetti, perché magari uno vede una cosa ma è un'altra, vedi cito McDonald's, che nel nostro ambiente ovviamente è il nemico numero uno, perché magari è lui il concorrente e non la palestra vicino, ok?
Certo.
Molto spesso, che non è neanche più nel business dell'alimentazione ma dell'immobiliare, e quindi uno può osservare, capire quali sono. Esatto, quindi dall'altra parte invece, se cominci a studiare quanti, ce ne sono veramente centinaia se non migliaia di franchising che arrivano dall'America, come vengono strutturati e come possono diventare un centro di profitto. Io ho citato, e voglio limitarmi a McDonald's perché hanno un sistema molto blindato per coloro che si avvicinano e vogliono diventare imprenditori in quel senso lì, ma concretamente
qualche cliente che gestisce diversi numeri di
McDonald's. E quindi hanno un investimento magari da €1 milioni e hanno fatto anche tanti soldi con un'attività di questo tipo, parliamo sempre di milioni di fatturato, milioni di guadagno. E quindi andando ad analizzare questo con la volontà di crescere imprenditorialmente, imparando anche dai peggiori, però imparando assolutamente come si fanno queste cose, credo che siamo in un momento di grande cambiamento, e quindi tanti professionisti della salute, non è che poi è l'unica cosa che devi fare, ma se hai un imprinting imprenditoriale, io posso avvicinarmi a quello che fai tu, aprire dei centri,
certo,
gestirli, no?
Certo.
O comunque sia evolvermi anche in quel senso, posso iniziare io e poi avere altre persone all'interno, che l'investimento l'ho fatto io. Quindi dobbiamo essere più versatili. Che tempo passa?
Sicuramente ci inquadriamo bene nell'esigenza del mercato moderno, che non è più il servizio globalizzato delle grandi palestre che ti danno tutto anche se non lo vuoi. No, c'è la sauna, no, pigliatela, c'è la, non la voglio, ma dell'alta personalizzazione. E quindi il concetto di fitness boutique c'è molto molto vicino. Quindi piccoli spazi, ma quando riduci gli spazi, riduci i numeri delle persone a cui vuoi comunicare, devi alzare il servizio, devi alzare la qualità. Ecco perché in brevissimo tempo, io lo conosco ormai da quando è arrivato in Italia questo mercato, fortunatamente, in brevissimo tempo ci sarà un'importante scrematura fra chi lo fa cum grano salis, quindi chi lo fa con grande competenza, e chi lo fa come H&M dell'elettrostimolazione, dove vuoi andare a farti una fritturina generale ricordandoti che probabilmente dopo 3 anni avrai una fibrotizzazione muscolare, una sclerotizzazione importante, ma non ti ricorderai chi te l'ha procurata, perché il DOMS è fondamentale, perché se senti il DOMS allora è stato efficace l'allenamento, perché questa è la teoria, soprattutto con un'arma terapeutica di questo tipo, poverini, e si dividerà. Ma si dividerà molto presto, e la mia paura è proprio questa. La tecnologia, come in tutti gli ambiti, cresce in maniera esponenziale. Dal 2007 è stato presentato il primo device di elettrostimolazione integrale attiva al Fibo di Colonia. Da lì cavo, fili a vista, un jacket di terroristi. Siamo arrivati a dei device che sono quelli che utilizziamo noi oggi, totalmente in assenza di fili, wifi, dove l'attenzione al device si sta perdendo, perché non hai più fili, non vedi più cavi, non ti senti più collegato, quindi ancora di più riesci a concentrarti su te stesso, e una libertà di movimento estrema. L'andamento di sviluppo tecnologico non sta andando di pari passo con le competenze, e il rischio ce l'abbiamo proprio qui, Giacomo, che l'idea che mi ero fatto all'inizio è in pericolo. Perché se io sviluppo le competenze e le conoscenze a pari passo con la tecnologia, alziamo il livello. Quindi la moda non rimane moda e diventa una cultura. Pensa allo spinning.
Mm-hmm.
Se la tecnologia continua a evolvere e i commerciali, perché l'unico obiettivo dei commerciali è piazzare giù device e macchinari, che sia la nonna Pina, che sia l'estetista, che sia il personal trainer, che sia la palestra, pigliati il device, tanto basta che giri la rotella, alleni tutti, perché è questo che gli passano. Se sotto non cominciamo a alzare le competenze, a formarci, a certificarci e a lavorare con qualità, rischia questo movimento di rimanere una bolla, quindi di fare una moda che, se è durata in Germania dal 2007 ad oggi 12 anni, probabilmente se siamo bravi la facciamo durare un 7-8 anni, magari con l'ingegno all'italiana qualcosina ricaviamo di più, ma è un'arma terapeutica talmente importante che sarebbe un peccato non tenerla a disposizione della maggior parte della popolazione, dandogli grandi vantaggi, perché stiamo parlando di vantaggi in termini di attivazione metabolica, di innalzamento del consumo calorico del metabolismo basale, miglioramento del mal di schiena. L'85% delle persone, un importantissimo studio fatto negli Stati Uniti, l'85% delle persone soffre o ha sofferto o soffrirà di mal di schiena nella propria vita. Stiamo parlando del mal di schiena a specifico, che in realtà vuol dire tutto, vuol dire niente, però In queste tipologie di problematiche l'elettrostimolazione integrale attiva diventa un toccasana. Gente a cui ho cambiato la vita personalmente attraverso questo metodo. Le sindromi metaboliche, la tendenza all'ingrassamento, sono tutti canali di specializzazione dove questo metodo può essere di grande, grande impatto. I puristi non me ne vogliano, perché io vengo dall'allenamento sul campo, vengo dalla ghisa, vengo dalle palestre, e chi si allena con quel modo si allenerà sempre perché ce l'hai dentro. Però a me, per certi aspetti e per certe problematiche, mi ha totalmente cambiato la vita da quel famoso giorno nel 2013 in cui sono andato e la mia schiena è migliorata e mi ha permesso di riallenarmi come prima. Abbiamo infatti una grande quantità di persone, a parte un livello di fidelizzazione altissimo nei nostri centri, perché siamo intorno all'80-85%, che è una cosa impensabile per qualsiasi attività fisica in Italia. Abbiamo un sacco di persone che le abbiamo tirate dentro con l'elettrostimolazione integrale attiva, e la consapevolezza, la conoscenza di sé, la signora che va a fare la spesa che si rende conto che ha un bicipite e si può contrarre e lei lo contrae volontariamente, o comincia a capire cos'è un pettorale, un addominale, dopo 6, 7, 8 mesi, un anno, mi dice: ma sai che mi sono appassionato di maratona? Io comincio ad allenarmi. Sai che mi sono appassionato di pesistica? Mi sono riscritta in palestra. Quindi diventa un veicolo alimentante anche il grande mercato del fitness, ed è una cosa da non sottovalutare. Infatti le menti più aperte cominciano a chiederci spazi all'interno delle palestre. Infatti abbiamo sviluppato un modello di corner che si adatta a qualsiasi palestra, quindi anche le palestre aprono.
Il costo è anche più ridotto.
Totalmente ridotto, sono delle barzellette in confronto all'apertura di un centro, però tu nella tua palestra hai la possibilità di aprire un ventaglio a quelli famosi che non ci verrebbero mai, perché è una palestra. Quindi una volta che li hai lì, se tanto mi dà tanto di quelli che passano a fare attività classica come quelli che succede da noi, vuol dire che in palestra hai la possibilità di veicolarli all'interno della tua struttura, partendo, che ne so, da un corso musicale che è divertente, ha una grossa parte ludica, a un qualcosa di più importante. Quindi è un attivatore di movimento, un riattivatore metabolico, come lo chiamo io, che avrà un significato sempre più importante sulla sedentarietà delle persone.
Prima hai parlato dell'importanza ovviamente dell'operatore. Quali sono i criteri di attenzione che devono essere tenuti in considerazione quando si fa una cosa del genere, ed è per quello che è importante l'operatore?
I criteri di attenzione dell'operatore, sì, sul cliente. Allora, la grande attenzione è innanzitutto sul dosaggio, quindi il carico che viene dosato e che viene proporzionato sul cliente. La seconda cosa è il rapporto struttura-funzione. La struttura, nella maggior parte della nostra vita, la struttura fisica è dominata, è dominata, no? Mm-hmm. Quindi domina sulla funzione. Quindi molte volte vedo operatori che si accaniscono su modelli visti, copiati, o che il famoso commerciale di turno gli ha proposto di allenamento, piccoli esercizi, dove viene richiesta un piegamento esagerato degli arti inferiori e una tibiotarsica magari bloccata, una ischio crurale poco mobile, e si chiede una flessione della schiena esagerata che va a cifotizzare la lombare, solo per copiare dei modelli che il commercialone mi ha lasciato, perché devo far fare questi esercizi perché tutto funzioni. Giro la rotella, metto l'intensità a 75, faccio fare questo set di esercizi, la gente da sola diventa Usain Bolt. No, quindi la grande attenzione è proprio sulla persona. Ritorniamo tutto sulla persona, dalla scoperta dell'esigenza, dall'analisi dell'esigenza, qual è la tua esigenza vera. Tanta gente viene nello studio e ti dice: voglio tonificare. Cosa vuol dire già come tonificare? E quindi vai a scoprire magari che dietro c'è probabilmente un'insicurezza personale, una non accettazione sociale, quindi vai nella sfera psicologica, emotiva, oppure veramente il tonificare lo intendeva una perdita di peso piuttosto che una costruzione di massa muscolare. Quindi la ricerca dell'obiettivo è la grande attenzione che deve porre l'operatore nei nostri centri, il rispetto del rapporto struttura-funzione del cliente e la calibrazione e il dosaggio dell'allenamento, che è la variabile più importante. Quando mi dicono: sono andato a fare la tua stimolazione, come ti sei trovato? Trovo qualcuno per strada, me ne parlano, mai mi conoscono. Sai, non ho camminato per 5 giorni, a me viene freddo. Primo, perché penso alla mia prima volta, e secondo perché il sovradosaggio di questa arma terapeutica provoca degli squilibri metabolici interni che il trainer non quantifica neanche il soggetto, veramente importanti, dalla produzione di CK che schizza alle stelle, ai 300 caldaie accese, soprattutto la maggior parte sono unità motorie di fibra bianca che vengono stimolate. Immaginati la signora Pina a stimolargli le unità motorie di fibra bianca, quindi una grande produzione di CK, una grande produzione quindi di scarti e di metaboliti che devono essere ripuliti dal corpo, e soprattutto il rischio di un apparato neuromuscolare non pronto a ricevere una tale intensità. Quindi la calibrazione e il dosaggio diventano una parte fondamentale. Nei miei centri meno DOMS hanno, con la scarsa indicazione che ci dà sull'allenamento, meglio è. Quindi quando le persone dicono sì, sono stato indolenzito, anche perché ti compromette a livello sociale, devi camminare il giorno dopo, devi andare, che ne so, anche solo andarti a sedere in ufficio, devi fare 3 piani di scale, non cammini. È vero che viviamo nel periodo del no pain no gain, ma non è nato con quell'obiettivo il no pain no gain, ha un senso veramente diverso, che se non c'è sacrificio qui non c'è guadagno, ma non è se non mi distruggo.
Certo, ma fa parte anche delle competenze di un operatore riconoscere il quantitativo di DOMS che ci sono, perché a volte appunto fa male, va bene così, ma invece c'è una soglia che è un effetto collaterale molto negativo. Questo non viene quasi mai valutato, cioè se non cammini va bene così, è normale. Poi da sollevatore di ghisa, da atleta come te, so che a un certo punto provi anche piacere il giorno dopo quando hai avuto un certo livello, quando invece non cammini stai rischiando qualcosa.
Quando sei mummificato
non è giusto.
Sai quante volte mi capita nei corsi di formazione o nelle convention o dove sono ospite per parlare di elettrostimolazione integrale attiva o di performance in genere? Mi capita proprio, li vedo il fuoco negli occhi quando parlo di DOMS, le bave alla bocca, perché è un po' l'ego, no, dell'operatore. Se il mio cliente è spezzato, ho raggiunto un'efficacia, ma i parametri di efficacia di un allenamento sono totalmente diversi. È il momento in cui bisogna togliere un po' l'attenzione dai carichi esterni, dove ormai sappiamo tutto. Di preparazione fisica non c'è nulla da inventare, io non ho inventato nulla. C'è da integrare un po' le conoscenze e le competenze, come l'osteopatia mi insegna. E tanto i nostri cari Vittori Donati hanno inventato assieme alla scuola russa tutto quello che c'era da fare. Va integrata con la tecnologia e va messa in atto senza sovraccaricare i sistemi, dando la possibilità a un corpo di progredire, perché madre natura è sempre quella che detta le leggi.
Hai parlato poi di ricerca scientifica collegata all'elettrostimolazione.
Sì.
Sta continuando ad andare avanti. Tu sei solito presentarla anche in contesti, hai detto ci sono vari congressi, uno sarà, ripetiamo, il 9 di novembre
sì.
di 2019. Dove?
Firenze.
A Firenze.
Quindi... Metropole, Lilton Hotel Metropole di Firenze.
Ok, e c'è un link qui a riferimento?
C'è la pagina ufficiale, IMS, EMSIC, International Congress, su Facebook, dove trovano tutti i link di iscrizione tramite Acacius Group, che ci segue per l'accreditamento. Sì, la ricerca va avanti da 3 anni ormai. In questi 3 anni abbiamo fatto un ventaglio di ricerca enorme, perché l'EMS, ripeto, mi piace, perché mi piace questo termine, come arma terapeutica non ha un'età, nel senso che va bene per qualsiasi età e qualsiasi livello di fitness. E invito chi è scettico o chi non l'abbia mai provata a provarla su se stesse, però da gente competente, non andate a fare fritture muscolari in giro, perché dopo scottarsi un attimo e tornare a mettere il dito sulla fiamma diventa difficile. E questo ventaglio ha portato a una ricerca. Abbiamo tutta la scuola tedesca che da 11 anni lavora proprio sulle problematiche sociali legate all'attività fisica, la sarcopenia, le grandi problematiche metaboliche, quindi il professor Kemmler è un luminare in questo senso, sarà ospite il 9 a Firenze, ci illuminerà su questo. Quello su cui ci stiamo concentrando noi è capire innanzitutto l'adattamento nel cronico, perché essendo un mercato nuovo sappiamo l'acuto, tutti i benefici e vantaggi, vogliamo capire nel cronico cosa succede. Stiamo iniziando un lavoro importante, tutti i lavori fatti sulla perfusione muscolare, sull'adattamento metabolico, l'abbiamo già fatti in questi 3 anni, stiamo mettendo piede sulle come lavorare sulle sindrome metaboliche con questo metodo. Il secondo step è proprio sull'acuto, Quindi come varia l'mRNA su questa metodica allenante? Oltre ai vantaggi che conosciamo, ma in acuto che prospettive ci dà? Che miglioramento ci dà? Che adattamento ci dà? E questo per quanto riguarda l'impatto sociale sulla persona di tutti i giorni, che è quella che alleniamo tutti i giorni. Per quanto riguarda invece tutto il percorso atletico performante, porto avanti con diverse collaborazioni. L'ultima fino all'anno scorso col gruppo sportivo delle Fiamme Oro, quindi la squadra di rugby di eccellenza, abbiamo fatto un programma di studio che è stato presentato al congresso dell'anno scorso sul mantenimento e miglioramento delle qualità muscolari e il trasferimento cinetico delle forze grazie all'elettrostimolazione integrale attiva su 3 gruppi di controllo, quindi 30 persone divise in 3 gruppi, una con allenamento classico ha continuato per tutta la stagione, un'altra con un protocollo specifico di aumento della forza esplosiva e la forza esplosiva elastica e il terzo invece con un protocollo che ho creato totalmente diverso con l'intenzione di migliorare la sinergia muscolare dei piccoli muscoli per il miglioramento del trasferimento cinetico del gesto, con risultati importantissimi perché permetterti di ridurre i carichi e sovraccarichi di lavoro su un atleta che fa uno sport di combattimento e di potenza come il rugby, togliergli il 40-50% dei carichi meccanici, mantenendo se non migliorando la qualità muscolare, la qualità del gesto e quindi la performance, la continuità di performance in una stagione è un qualcosa di impensabile, soprattutto sugli atleti che hanno un overuso, 27 anni, grandi minutaggi, ciclizzazione tripla, Coppa Italia, Coppa Europa, campionato e magari presenza in nazionale diventa veramente un boost incredibile in queste situazioni. Quindi poi Lorenzo che per me è un banco di prova continuo e gli altri sport dove mi cimento, io faccio continuamente raccolta dati con un obiettivo specifico, quindi la ricerca sta andando avanti in queste due direzioni, tutti i dati che produco vengono comunque interpretati poi dal prof D'Antona che è il primo che si è appassionato di questo metodo, e abbiamo il grande supporto del CRIAMS di Voghera e dell'Università di Scienze Motorie di Voghera e Pavia, e da loro poi l'interpretazione dei dati e tutto quello che è l'analisi per poi le pubblicazioni. È interessante perché poi con Pavia stiamo dando anche valore al progetto Sport for Therapy, che è proprio la visione, la volontà di in un futuro arrivare a prescrivere l'attività fisica come farmaco anziché l'attività chimica come farmaco. Quindi
credo
uno stradone enorme.
È il concetto è assolutamente valido. Io tendo, perché capisco benissimo che dobbiamo partire da questo concetto che oggi il farmaco è ciò che viene prescritto e quindi l'utente è abituato a che qualcuno gli prescriva qualcosa. La nostra forza deve essere sì entrare a dire io ti prescrivo esercizio fisico come farmaco, ma poi farti a capire che noi stiamo lavorando, tu stai lavorando sulla prevenzione e al farmaco ti auguro di non arrivarci mai, perché quella è la tua natura. Quindi è giusto partire dicendo io ti prescrivo come farmaco e poi ti faccio capire che tu non hai bisogno del farmaco se previeni. Io spero per te che tu non lo prenderai mai il farmaco, perché vuol dire che il tuo organismo è sano, in salute. E comprendo l'etimologia del discorso della farmacopea, della farmacologia, la farmacia dell'anima, qualsiasi cosa, ok? Da Osho in poi. L'importante invece è fare questo lavoro capillare sulle persone per stimolarle a fare attività. Con questo oltretutto si trova una un'età di scambio di 20 minuti, 20 minuti non puoi dire non ho tempo.
Una volta a settimana, Giacomo.
E anche una volta a settimana, questo qui non l'avevo discusso.
Sì, soprattutto per quell'impatto neuromuscolare di cui ti parlavo, quindi non è solo uno slang, uno slogan commerciale. Chiunque si avvicina a questo metodo, anche il superatleta, il superatleta
quindi
è considerato
quei 150 ancora... di cui parlavi con i clienti, tu li devi spalmare su una settimana.
Esattamente. I nostri centri arrivano a fare 80, 100, e sei già su una media alta, 130, 140, 150 sedute. Un centro ha una potenza di fuoco anche a 200, ma vuol dire lavorare... Si anche perde quel concetto di qualità-volume di cui ti parlavo all'inizio della...
Quindi sono 20 al giorno?
Dalle 20 alle 30 sedute.
20-30 sedute.
Sì, hai dei picchi
da 20
anche
minuti.
A 40, sì.
Ovviamente con i tempi di...
Sì, le slot sono di mezz'ora, poi noi abbiamo tutto un sistema... ho creato tutto un sistema automatizzato dove è sempre il cliente al centro dell'attenzione, si prenota in autonomia.
Questo però non vuol dire che uno... 30 è il limite, però se ne fai anche 10 non è che vuol dire che vai male. Cioè,
questa è un'ottima osservazione. È un'ottima osservazione perché dagli studi fatti dalla scuola tedesca, fra 10 minuti fatti con una certa intensità e una certa frequenza di stimolo, ripeto, non entro nel merito, possono essere utili come mantenimento o anche come rilassamento. 15 minuti diventa già un range allenante, ci dicono i testi sacri di riferimento. E 20 minuti diventa l'ottimo allenante per il miglioramento e l'avanzamento dell'allenamento. Un neofita di solito ha circa 10-12 sedute di adattamento neuromuscolari fondamentali, non te ne può negare nessuno. Se tu vai in un centro e ti viene curiosità di provare domani, se ti dice da subito che ti puoi allenare 2 volte a settimana, scappa via immediatamente. C'è un, ripeto, madre natura ha delle regole e noi le dobbiamo rispettare. La tecnologia ci aiuta, ma i tempi.
Sto pensando anche all'integrazione. Se io mi alleno con 10 minuti di questo tipo di allenamento e continuo a sollevare ghisa, ovviamente da atleta, non parlo da neofita,
sì,
però può essere integrato assolutamente.
Assolutamente.
Quindi
sì,
non è o faccio l'uno o faccio l'altro, posso integrare questo tipo di attività con quello.
Sì, assolutamente, infatti tanti clienti nostri vengono e hanno già la loro attività in palestra e questo per loro è una ciliegina sulla torta. Noi ci raccomandiamo sempre che venga fatta a debita distanza, perché tu dai un impatto importante sul sistema nervoso centrale. Il reclutamento è elevato e quindi 2-3 giorni fra una seduta di palestra, soprattutto in fase di adattamento, sono fondamentali. Ed è fondamentale la supplementazione e l'integrazione. Hai una perdita, uno scambio elettrolitico importante, una sudorazione aumentata, uno sbalzo proprio di elettrolitico importante a livello di sarcomero, a livello cellulare, ed è importante che si reintegri tutto questo. Stiamo facendo lavori di ricerca, li abbiamo iniziati un po' con l'Università di Parma qualche tempo fa, su una linea dedicata solo per l'elettrostimolazione integrale attiva, di supplementazione, e abbiamo delle aziende di supporto che ci stanno aiutando a sviluppare, assieme alla metodica di allenamento che io implemento, anche tutto il contorno di supporto nutrizionale, sia dalla parte alimentare con medici nutrizionisti o biologi nutrizionisti, che la parte proprio chimica di supporto di supplementazione.
Tu hai citato spesso come arma terapeutica.
Sì.
Per un fisioterapista è interessante.
È interessantissimo. Come tutte le cose bisogna essere open mind.
Scusa.
La fisioterapia viene dagli anni 90, dove c'è stato il boom dei device di elettrostimolazione settoriale selettiva, tipo Compex, gli Handy, quelli portatili,
sì.
E sono diventati in breve tempo l'ausilio del fisioterapista quando aveva una mole di lavoro importante da fare e aveva bisogno di fare un rilassamento muscolare profondo o anche in fase pre-chirurgica o post-chirurgica. Sono due mondi totalmente diversi. Io ho fatto delle rieducazioni di interventi alle spalle su alcuni pugili e legamenti crociati anteriori su altri atleti con questo metodo qui. Tra l'altro un calciatore di 17 anni, una giovane promessa. E c'è da considerare il mezzo allenante che stai utilizzando. Stai utilizzando non più un sistema settoriale selettivo, il vantaggio di un whole body, quindi un lavoro integrale, con il vantaggio di una sollecitazione centrale importante, di un maggior necessità di controllo propriocettivo, di tante variabili che il fisioterapista lungimirante può utilizzare. Quindi in fisioterapia diventa fantastico, perché oltre a fare il lavoro di rieducazione o il lavoro terapeutico, riesce a fare anche il condizionamento, riesce a migliorare anche tanti aspetti che con un'elettrostimolazione classica non potevi fare.
È sicuramente un argomento anche di integrazione, perché ho sentito più volte l'arma terapeutica, può essere in ambito sportivo, può essere in ambito terapeutico, tu da osteopata ci arrivi, quindi sono tanti gli ambiti di applicazione. Credo che ci sia ancora molto da scoprire con la ricerca, con l'applicazione nell'ambito sportivo professionistico, come hai fatto tu con Lorenzo Bacci in primis. Ancora ovviamente dobbiamo vedere, no, i grandi slogan con i grandi sportivi, così, e poi solitamente
ci sono testimonial importanti.
Sì, no, immagino,
Usain Bolt aveva uno specialista che lo seguiva nell'elettrostimolazione integrale attiva, ancora i primi device, stiamo parlando 2000-2009. Lui aveva grossi problemi sciatici, mi pare l'arto destro, che gli hanno compromesso diverse gare. E faceva costantemente dei macrocicli di elettrostimolazione integrale attiva di supporto alla muscolatura profonda, che gli davano grande, grande vantaggio. Non è diventato veloce con l'elettrostimolazione integrale attiva.
Certo.
No, perché io ho corsisti che vengono nei corsi e mi dicono, quindi 85 Hz, unità motori fibra bianca, se vuoi diventare forte ti alleno così, metto 85 Hz, quindi la macchina cucina il panino, se vuoi diventare resistente ti metto a 7 Hz perché la fibra rossa viene sì. stimolata a 7 Hz e questo mi diventa un maratoneta. No, ricordiamoci che nella preparazione c'è una generale, una speciale, una specifica e che io posso avvalorare un allenamento, un indirizzamento di un allenamento piuttosto che un altro rispetto a quello che mi può dare il device. Un bilanciere di 20 kg è un bilanciere di 20 kg. Tu lo puoi muovere in maniera esplosiva, lo puoi muovere sul volume, lo puoi muovere sul time under tension prolungato, puoi farci mille cose. E la stessa cosa è un device. Bisogna sapere però, essendo un ambito totalmente nuovo, come integrarlo con le competenze. Sul live support, che è il supporto che abbiamo per tutti i nostri certificati di licenza su Facebook, molte volte gli operatori scrivono: ho una sindrome metabolica, ho un diabete, bla bla, come lo alleno? Io ogni tanto rispondo, poi ci sono tutti i docenti, ogni tanto quando intervengo dico, con l'allenamento classico, come lo alleni? Ah, io non l'ho mai fatto. Se non hai la competenza dell'allenamento classico, non è che il device è diventato una bacchetta magica che ti permette di allenare tutti. È un po' questo il rischio, ma è un po' una chimera che viene costruita da chi ti vende il device. Quindi attenzione a chi vende il device, molte volte sono delle persone che hanno usato un business, magari facevano il geometra e per sbaglio girando per Europa hanno visto questa cosa qui e ti vogliono vendere il device. Chiedete sempre che competenze ha, e se non ha le competenze magari il device è buono e valido, affidatevi a un percorso di formazione. È questo che dico sempre ai ragazzi: non sostituiamo l'attrezzo, il mezzo con l'operatore. L'operatore fa e farà sempre la differenza.
Assolutamente.
La competenza in osteopatia, mi allaccio a quello che mi dicevi prima, per me è stata fondamentale. Io ho un grande approccio fasciale nel mio lavoro manuale e quindi seguo tutti i lavori di ricerca in ambito di fascia, dal fascia research, non so se la se conosci, Thomas Leip, e noi abbiamo un esponente grossissimo di ricerca fasciale che è la dottoressa Carla Stecco dell'Università di Padova. E fanno dei lavori integrati molto importanti. Io combino spesso l'elettrostimolazione integrale attiva con la terapia manuale, proprio perché l'elettrostimolazione integrale attiva, per questo attrito meccanico, in assenza di questo attrito meccanico col metodo che utilizzo, mi permette di favorire la produzione di fibra collagene in taluni casi, e quindi la fibra collagene è la benzina verde per l'automobile, quindi mi permette anche di migliorare lo status fasciale di un soggetto, soggetti compressi, soggetti con gravi problematiche di compressione fasciale, diventa una boccata di ossigeno. Quindi vedi che ci sono una marea, è un mondo nuovo che si apre. Bisogna togliersi un attimo le mutande dello scetticismo,
ma poi, guarda,
come
più,
dico
più
io.
Che nuovo, più che nuovo, visto che abbiamo fatto riferimento all'elettrostimolatore una volta, cioè lì l'idea, il concetto, ok, che uno stimolo esterno potesse dare un risultato di questo tipo c'era. Poi si è evoluto. Oggi siamo in uno stato d'arte completamente diverso,
talmente.
C'è bisogno di continuare a fare esperimenti, ricerca e applicarla. I risultati che ci stai portando sono buoni assolutamente, e quindi è una strada che può essere avvicinata dai professionisti. Io sono lieto veramente di presentare quando una cosa funziona e dietro ci sono dei professionisti competenti. Se si tratta soltanto di vendere fumo, ok, come può fare la più grande azienda di network marketing nel mondo di integratori, senza citare, però, e poi dopo la ricerca scientifica ovviamente controbatte, perché in quel caso ce ne sono più di 200 che portano dei concetti estremamente negativi. Da questa parte invece mi sento di continuare a esplorare, mi sento di continuare a avvicinarmi e studiare da chi sta facendo bene. Se per di più siamo già arrivati al punto in cui c'è la possibilità di utilizzarla a larga scala, di inserirla all'interno del proprio contesto professionale e crearci anche un modello di business eccezionale.
Sì, ce ne sono e che funzionano parecchio, quindi sono proprio modelli di business collaudati. Quindi poi venendo dall'Europa sono molto vicini al nostro modo di... È vero che le Alpi sono una grossa barriera nelle tendenze, no? Perché dal 2007 siamo arrivati alla verticalizzazione del mercato dopo 11 anni in Italia, però sono molto affini alle nostre culture. Diventa interessante. Ci sono però delle cose su cui bisogna fare grande, grande attenzione. Ad oggi troviamo dei device evoluti in termini di connettività e di digitalizzazione che talvolta però rimangono dei dinosauri a livello di gestione. Perché ti dico questo? I primi del Novecento, Weiss e la PIC hanno creato le linee guida della stimolazione elettrica, no? Weiss col concetto di reobase, che è la quantità di tempo a cui un nervo deve essere esposto perché reagisca, e i coniugi della PIC che hanno detto sì, Weiss grazie, perché la cronassia invece è la quantità di tempo a cui un tessuto deve essere esposto a una corrente per contrarsi nel caso del tessuto muscolare, che è uguale al doppio della reobase. Cosa mi dice questo? Mi dice che ogni plesso nervoso del nostro corpo ragiona e dialoga con una sensibilità di tempo, in questi termini, diversa. Alcuni device, ma sono rimasti gli ultimi col cavo sul mercato, lavorano su una cronassia fissa per tutti i distretti. Io ho 10 coppie di elettrodi, no? Pettorale, dorsale, bicipiti, glutei, cosce, addome, romboidi, lombari e più due supplementari. Continuo a vedere device che vengono piazzati che hanno una cronassia fissa. Vuol dire che io sto dialogando quando alzo l'intensità, sto parlando in italiano alle cosce italiane, ma sto parlando in inglese alle braccia italiane, sto parlando in giamaicano all'addome, perché mi porta l'intensità in maniera omogenea. I device evoluti, e sono pochi sul mercato, hanno una possibilità di gestire la cronassia settoriale in base ai punti di applicazione. E questo diventa fondamentale, perché non c'è una stimolazione muscolare efficace se non c'è una cronassia gestibile. Però stiamo montando su tecnicismi. Figurati se un commerciale si mette lì e ti spiega la cronassia.
No,
ecco perché è importante.
Sì, sì, che venga veicolato nel modo
qual è la differenza? Tu domani vai a fare la prova della simulazione integrale attiva. Al tuo operatore gli dici, dimmi stop quando senti le braccia che sono ben stimolate, contrai sopra, contrai. A un certo punto lui alza, tu senti che il muscolo potrebbe spingere ancora, ma ti comincia a partire un formicolio fastidiosissimo fra l'annulare e il mignolo. Ok? Su un device a cronassia parificata non ci puoi fare niente, perché o abbassi tutta la cronassia di tutti i distretti, ma le gambe allora non lavorano più in maniera efficace, o lavori sulle braccia a 3,50 quando in realtà supporta 150-200. Quindi devi ciucciare il formicolio se vuoi lavorare in maniera efficace. Ed è fastidioso, è doloroso, soprattutto le signore sono molto sensibili a questo. Quelli device moderni sono quelli che usiamo noi nei centri. Tu decidi e gestisci la cronassia, quindi preimposti le cronassie in vari distretti, in modo che a parità di intensità la signora non sente più il formicolio. Perché non sto più urlando nell'orecchio di quel nervo, lui sta accettando lo stimolo che gli sto dando, quindi mi massimizza la contrazione del muscolo che ci sta sotto. Quindi percepisco una spugna che si spreme e non percepisco più una corrente elettrica. E questo diventa fondamentale, è un passo evolutivo gigantesco che pochi addetti ai lavori conoscono. Seguono i market leader che magari hanno un device dell'Ottocento, però è fondamentale.
C'è tanta roba da fare e esatto, una grossa differenza su ancora oggi sul mercato. Mi fa piacere che tu sia qua e dare voci a una rappresentanza, diciamo, scientifica e una rappresentanza competente, ok? Perché io stesso, prima di incontrarti, prima di affrontare questo argomento, ero a conoscenza di quello che era il mondo dell'elettrostimolazione, ovviamente non così approfondita, e soprattutto la percezione che ci fosse ancora tanta eterogenicità, cioè non era una cosa chiara per me. Oggi hai chiarito tanti argomenti e mi sembra un argomento, ripeto, interessante da approfondire. Questo è sicuramente anche l'idea di chi ci ha ascoltato finora, perché arrivati a questo punto della conversazione solo chi è veramente interessato.
Forse sono stato un po' troppo tecnico.
No, è giusto, a me fa molto piacere che si faccia questo, perché chi ci sta ascoltando solitamente è molto interessato. Come ti ho detto, questo non è una trasmissione che dura 3 minuti e ti diamo una pillolina, cioè abbiamo approfondito e affrontato tanti argomenti sia sulla tuo percorso, che non arriva così da ieri, ma è un lungo percorso da sportivo, da professionista di preparazione fisica, da osteopata, da ricercatore vero, perché anche questo concetto che sei andato in giro per il mondo a scoprire questa tecnologia, ok, e riportarla consolidata nel modo più originale possibile da un punto di vista tecnico e soprattutto con un modello di business migliorato, Kaizen, di cui abbiamo parlato, certo. È un grande prestigio, ok, per quello che faccio, e ti faccio congratulazioni. Grazie per mille. Questo. È sempre un piacere parlare con persone competenti e professionali, ed è qualcosa che è a disposizione oggi di chi vuole lavorare con competenza nel settore della salute, del benessere, della terapia, perché sono d'accordo che possa essere utilizzato anche a livello terapeutico, e quindi che possa incontrarti con te.
Per chi è arrivato alla fine, come dici tu, di questa chiacchierata, probabilmente sarà gente molto interessata all'elettrostimolazione integrale attiva, quindi consiglio, se dovessero documentarsi a livello scientifico, di distinguere due mondi. La ricerca scientifica tedesca è molto legata, come ho detto prima, all'impatto sociale. Legato al fitness, quindi le patologie più diffuse, al miglioramento dello stile di vita. C'è una parte di ricerca spagnola-inglese che è molto legata alla performance, quindi quando vanno a cercare vedono referenze spagnole, molto spesso sono legate alla performance fisica, ci sono tanti lavori anche sui cestisti di basket, c'è tanta roba. Noi in Italia stiamo cercando di portarle avanti, allora manca totalmente la voce italiana, e questo è un impasse incredibile perché sull'avanguardia della preparazione fisica non può mancare l'Italia ed è per questo che stiamo lavorando, cerchiamo di portarle avanti tutti e due, sia sulla performance che sulla parte di impatto sociale, appunto perché si allenano tutte le persone, cercando di dare un taglio totalmente diverso dai lavori che sono stati fatti. Quindi se dovete documentarvi cercate questo. Poi ripeto, l'MS Training Academy è un ente indipendente non brandizzato che lavora per una diffusione culturale. Ci sono 7 docenti di aree diverse e ha dei corsi di licenza e di certificazione importanti, tra l'altro per la normativa CONI lavorandoci bisognerebbe essere certificati. E dei monotematici che sono aperti a tutti, quindi ci sono dei corsi monotematici, esempio la rieducazione del legamento crociato, la rieducazione del cingolo scapolo omerale, il marketing boost per attività di MS training dove tutti i tempi sono compattati, le nozioni di nutrizione specifica, ci sono dei monotematici a cui tutti possono accedere anche se non hanno fatto i corsi di base. Quindi chiunque volesse approfondire a livello culturale, c'è un ente ufficialmente riconosciuto che lavora proprio per la diffusione delle competenze in elettrostimolazione integrale attiva e ne abbiamo tanto, tanto bisogno.
E poi c'è il tuo riferimento?
Certo.
Ti trovano sui social?
Ovunque.
Ti trovano online cercando e quindi l'invito è questo, a contattarti in prima persona perché sei veramente disponibile e competente, questa è una cosa che fa la grossa differenza. Io ti faccio ancora congratulazioni per quello che hai fatto e che stai facendo e soprattutto l'augurio a fare, ti continuare a fare un ottimo lavoro in Italia e all'estero e spero che ci siano anche altri momenti per incontrarci e dialogare.
Io faccio i complimenti a te perché sei stata una scoperta incredibile come persona e
grazie.
In bocca al lupo per tutto quello che stai facendo e stai costruendo.
Grazie, ciao.
Ciao.